Sia lodato Gesù Cristo. Con questa festa del battesimo del Signore chiudiamo il ciclo natalizio e iniziamo con la vita pubblica di Gesù, il primo gesto che fa, il tempo ordinario. È un gesto inaspettato, come ci appare dal Vangelo di Matteo. Dopo la nascita, dopo aver celebrato l'incarnazione, tutto tace per 30 anni circa. E poi sembra quasi svegliarsi Gesù, probabilmente in questi anni ha preso consapevolezza. E sentendo parlare di Giovanni il Battista, suo cugino, si conoscevano, decide di scendere da nord a sud nella valle del Giordano e di chiedere anche lui di fare questo atto del battesimo. Venne al Giordano perché sapeva che Giovanni stava battezzando e Giovanni, che lo riconosce, sa benissimo che sarebbe stato lui che doveva essere battezzato e non Gesù. Ma Gesù subito lo stoppa, come dire, questo gesto serve, e dice una parola un po' strana, no? Per adempiere ogni giustizia. Di che giustizia parla? Lo si capirà durante tutta la vita pubblica di Gesù. Questa giustizia consisterà nel portare lui da innocente il fardello dei peccati degli altri. Per Dio fare giustizia è questo, liberare i propri fratelli, i propri figli dal peso del peccato. Gesù si inserisce nelle antiche profezie. Abbiamo sentito dal profeta Isaia, un profeta che si distanzia un po' di secoli dalla venuta di Gesù, nel quale Isaia vede, propone, indica un servo del quale non dice nome, se non alcune caratteristiche che ha. Un servo che farà la volontà di Dio, un servo che sarà poi figlio. Servo non sempre significa schiavo, servo significa colui che ha un compito importante, in questo caso che gli dà Dio, e che lo porta a termine con grande energia e affidabilità. Ecco il mio servo, sembra quasi che chieda agli uditori di porre attenzione, ecco il mio servo, che io voglio sostenere, l'eletto di cui mi compiaccio. Lo indica, perché non ci sfugga. E anche noi quando pensiamo a Gesù, non pensiamolo solo coi riccioli biondi, Gesù è qualcosa di diverso, è qualcosa che dobbiamo imparare a conoscere, non dai santini sdolcinati, che non fanno male, ma non fanno neanche bene qualche volta, ma impariamolo dalla parola di Dio. È lì dove ci viene data la caratterizzazione che ci serve per giungere e nutrire la nostra fede, altrimenti la nostra fede è fatta quasi di favole, che non corrispondono, sono svianti. E questo servo avrà un grande potere, avrà addirittura il potere di Dio, ma non sarà un servo violento, un servo che userà la forza umana, non griderà, non alzerà il tono e non farà udire in piazza la sua voce e non spezzerà le realtà deboli, nei quali poi l'Evangelista vedrà i peccatori, no? La canna incrinata, uno stoppino dalla fiamma smorta, ma avrà un compito di proclamare il diritto con verità. Diritto e giustizia sono sinonimi, perché solo attraverso questo tipo di giustizia si potrà aprire un'era di pace. Infatti poi prosegue, io il Signore ti ho chiamato per la giustizia. E in questo personaggio Dio vuole fare un'alleanza con tutti i popoli, non solamente con i cristiani. Qualche volta noi siamo un po' separatisti. Cristiani, sì, poi, però quelli cattolici sono meglio dei protestanti, degli ortodossi. Io battezzato sono meglio dei non battezzati. No, questa cosa non funziona. Non funziona. Non ci dà nessun vantaggio. perché tu apra gli occhi ai ciechi. Questa grande misericordia, questa grande vicinanza alle realtà deboli, fragili, che arrivano fino al peccato, alla macchia del peccato, ma che sono redentivi. Perché tu faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. E questo non solo dal punto di vista storico, non è che è andato là con la chiave ad aprire i cancelli delle carceri, ma parla di una liberazione ben più pesante, ben più importante, che è la salvezza, che è la salvezza. Ebbene, Gesù accetta con umiltà di lasciarsi battezzare da Giovanni il Battista, non perché avesse peccato. La scrittura ce lo dice chiaramente. Gesù nasce senza peccato, ma diventa un gesto di vicinanza. Gesù parte dalla predicazione del Giovanni Battista, che chiedeva opere di cambiamento, di conversione, per poi essere capaci di accogliere il vero battesimo, quello dello Spirito. E Gesù si immerge anche lui in questa situazione e diventa solidale. Lui che non ha peccato diventa solidale con la nostra condizione svantaggiosa. Che grande atto! Era veramente colui che le genti stavano aspettando. E noi lo viviamo così, la figura di Gesù. E appena battezzato, attenzione che la parola battesimo a noi fa tanta tenerezza, perché pensiamo ai bambini. In epoca moderna è la prassi, adesso sta cambiando anche questa cosa qui, ma di solito si battezzano i bambini, ma allora si battezzavano gli adulti. Ma battesimo, sapete cosa vuol dire? Battesimo significa soffocamento. E Paolo ha delle parole molto incisive, quando parla nelle sue lettere alle comunità: non sapete che siete stati battezzati nella morte e resurrezione del Signore? Allora il momento è la giornata nel quale dobbiamo riscoprire il nostro battesimo. Che cosa significa essere battezzati? È un gesto esteriore, folcloristico? Si mangia la torta, si danno i confetti? Ma anche questo, perché rende gioiosa la festa. Ma è troppo poco. È troppo poco. Oppure abbiamo a che fare con questo avvenimento. Sentite cosa succede. Gesù fa questo gesto straordinario, impensabile, e Dio lo conferma attraverso questi gesti, che con una parola un po' tecnica, ma diventano una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Gesù uscì dall'acqua, indice, dopo essere stato soffocato da quest'acqua in maniera rituale, riemerge come? In una maniera che i cieli si aprono. È come se stesse avvenendo, se uno è un po' avvezzo alle scritture, come non ricordare le prime pagine, il primo capitolo della Genesi, quando Dio crea il mondo, che c'era questo spirito che aleggiava sulle acque. E anche qui si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo spirito di Dio discendere come una colomba. Quindi non è sceso una colomba, ma è sceso come una colomba, che è il segno senz'altro della pace, della vita, di una creazione nuova. È segno del dinamismo di Dio che entra a far parte di Gesù Cristo e di tutti quelli che in un certo senso vivono in Lui. Ed ecco una voce dal cielo, la voce del Padre, che diceva: questi è il Figlio mio, l'amato. Allora il battesimo diventa il momento in cui la mia vita cambia. Anche se preso da piccolo e non me lo ricordo, del resto chi si ricorda di essere nato, il giorno in cui è nato? Eppure uno può celebrarlo perché si sente vivo. Allora oggi dobbiamo riscoprire questa grande realtà. Il battesimo cambia la nostra situazione del nostro essere. Ci fa figli di Dio. Ed è quello che hanno vissuto in profondità i santi. L'avevo già detto anche nelle domeniche scorse. Noi siamo convinti che il santo è colui che fa opere straordinarie, che fa i miracoli, che in un certo senso si distanzia dalla nostra povera umanità. Non è così se guardiamo Gesù. Non è così se ascoltiamo le parole del Vangelo. Ma essere santi significa essere consapevoli di essere figli di Dio. Allora vedete che la santità non è una cosa faticosa, che qualcuno dice, beh, meglio essere un po' meno santi e vivere un po' più in pace. Non è questo il problema. Il problema è, ti senti figlio del Padre? Ti senti chiamato? Ti senti amato? Altrimenti il nostro cristianesimo è un cristianesimo di superficie, che inganna, ci inganna. È come se noi scambiassimo il dono per la carta con la carta del regalo. Che bella carta! Ma la carta non è il dono. È il dono che io devo accogliere. È il dono che io devo far crescere. È il dono che io devo rivitalizzare dentro di me. In Lui ho posto il mio compiacimento. E Dio Padre lo dice al Figlio, ma lo dice a ciascun battezzato. Dio, quando crea l'uomo, l'umanità, si ferma poi e si compiace, la ammira, gode nel vedere l'opera che ha compiuto. E a volte ci si soffermiamo sulle cose negative. È vero, sono tante. Lo erano anche nei secoli passati, ma e ci dimentichiamo invece di andare alla ricerca di questo Dio che si compiace di noi, nonostante tutto. E perché? Perché siamo figli. E allora, anche la prima Chiesa Apostolica, gli Atti degli Apostoli ci raccontano un po' questa grande conversione dell'Apostolo Pietro, che ha seguito Gesù e ha fatto fatica a camminare, a convertirsi, a prendere la mentalità del Signore, no? A capirlo. E qui lo troviamo alle prese con un cambiamento radicale. Prima era convinto che per entrare a far parte dei cristiani bisognava essere prima israeliti, ebrei, circoncisi, di fede ebraica. Perché il Signore aveva scelto quel popolo. E invece, poi litigando prima anche con Paolo, che Paolo dice no, tutte le genti sono chiamate a entrare a far parte di questa cosa. E qui lo troviamo in casa di un pagano, centurione Cornelio, dove, un piccolo brano, Pietro prese la parola e disse in verità, pensate che umiltà, come è cambiato da come lo trovavamo nel Vangelo, che era sempre un po' spavaldo, Signore non ti capiterà mai niente, poi dopo, quando è stato il momento, l'ha rinnegato. Invece qui sto in verità rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. Anche qui è una bella domanda, noi facciamo preferenze di persone? Perché vivere il Vangelo non è dire, oh che bella pagina, oh che bella celebrazione, oh che bella predica, oh che... E poi mi scivola addosso. Ma questa parola diventa vita per me? Mi interroga? Mi cambia la vita? Mi cambia le decisioni? E allora oggi sono interrogato, punzecchiato su questa cosa. Dio non fa preferenza di persone. E io? Ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia. Non chi dice tanti rosari. Non chi va sempre a messa, quantunque sono strumenti che non possiamo mettere da parte per chi sa viverli, per chi li comprende. Ma il Signore ci chiede di fare la giustizia. Altrimenti nell'ultimo giorno verremo messe nelle capre e non nelle pecore. Ci verrà detto: non ti conosco, vai via. Ma come? Abbiamo mangiato insieme a te? Abbiamo nominato il tuo nome? Non vi conosco. Perché non abbiamo operato la giustizia? Lo so, è difficile, ma chi opera la giustizia e teme il Signore e pratica la giustizia ha un dono grande: sentire e vedere e sperimentare la presenza di Dio dentro di sé. Che non significa necessariamente andare a fare le battaglie sulle piazze con i cubetti di porfido contro i governanti. Forse anche questo, ma non è questo il discorso. La giustizia, come dicevo prima, portare su di sé, da giusti, o comunque da non colpe, il fardello del peccato degli altri, cioè dare la vita per gli altri. Penso che una mamma, se fa bene la mamma, un papà, se fa bene il papà, un figlio, se fa bene il figlio, e spende la vita, la mamma per il figlio perché poi dopo impari, attraverso l'educazione ricevuta, anche lui a offrire quello che è agli altri, ecco, questo è fare la giustizia. E Pietro cosa fa, questo pagano che non aveva ancora sentito forse parlare di Gesù? Glielo annuncia, gli racconta, partendo dal battesimo, fino alla Pasqua, chi era Gesù. E questi si fa battezzare. Accetta di far morire, di soffocare nell'acqua il suo uomo vecchio per prendere la nuova condizione umana di figli di Dio, riemergendo. È quello che è capitato a ciascuno di noi, quel giorno in cui, con un gesto molto povero, molto piccolo, ci è stata versata in testa un po' di acqua dicendo: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Da quel momento sei diventato familiare di Dio, parente di Dio. Vivi in conseguenza a questo tuo stato. Pace e bene.